La lingua batte.
Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate a questa nuova puntata della Lingua Batte, il programma di Radio 3, tutto dedicato alla lingua italiana.
Buona idea questa di Sanremo, barare con un premio le canzoni dell'anno. Il pubblico che stasera esprime il suo suffragio votando è all'avanguardia di quello che domani lo esprimerà cantando. Il responso delle urne si trasformerà in note di musica.
La storia siamo noi, siamo solo noi. Le nostre canzoni stonate urlate al cielo lassù. C'è chi dice che nell'amor le parole non contano, conta la musica. Infatti, chi fermerà la musica? Ma proprio quando pensi che siano troppe le parole, ti accorgi che sono gocce di memoria. Ti ricordi quella strada? Eravamo io e te. Parole, 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 per questo amore fatto solo di poesia. La citazione, in effetti, è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare. Quelle delle canzoni sono parole speciali, parole che spesso portiamo dentro di noi, parole che restano così nel cuore della gente. Allora, oggi abbiamo deciso di dedicare a quelle parole tutta la nostra puntata. Perché proprio oggi? Facile, perché Sanremo è Sanremo.
Cosa resta?
Anni ballando, ballando, Reagan, Gorbaciov, danza la fame nel mondo, un tragico rondò. Noi siamo sempre più soli, singole metà, anni sui libri di scuola e poi a cosa servirà? Beppe Dati esordisce a Sanremo come paroliere, come autore, proprio nel 1989 con questa canzone interpretata da Raff. Cosa resterà degli anni Ottanta? Buongiorno Beppe Dati.
Buongiorno.
Adesso è qui con noi alla Lingua Batte per ragionare di lingua dei testi e in particolare della lingua delle canzoni di Sanremo. Dati, lei possiamo dire ha vinto più Sanremi di Albano, perché poi c'è stato Disperato di Marco Masini, sempre testo anche suo del 90, Le persone inutili di Vallesi 91, secondo posto con Mia Martini nel 92, Gli uomini non cambiano, terzo con Vallesi La forza della vita nella stessa edizione. L'ultima vittoria assoluta mi pare sia L'uomo volante di Marco Masini.
Esattamente dieci anni fa.
Dunque nessuno probabilmente meglio di lei può raccontarci come si scrive una canzone per Sanremo. Che caratteristiche deve avere un testo per funzionare al primo ascolto come poi al festival?
Ma non è che c'è una ricetta, diciamo la verità. Le canzoni sono come le storie d'amore. Alcune riescono, altre meno. Credo che nel caso di Raff, e in quel particolare momento, devo dire, lei ha citato il fatto che fossi all'esordio, no? Nell'89. Sì. Io ero proprio all'inizio, diciamo, di questo incontro con Giancarlo Bigazzi, che è stato il mio maestro. E mi ricordo ancora quando mi fu lasciata questa cassettina che conteneva i brani cantati da Raff in un inglese maccheronico. Questo bisogna un po' spiegare alle persone che...
Il mascherone, come lo chiamate? La mascherina?
Noi, sì, una cosa del genere. Diciamo, riceviamo in genere, come quando dobbiamo fare un testo, un brano cantato in un inglese inventato. Diciamo maccheronico perché è tutto inventato, no? Oh, when you say something in my mind. E con questa cosa... Però, guarda, la cosa incredibile, siccome sapevo che era molto difficile accostarsi, entrare in questo linguaggio, ecco, particolare di Raff, così fluido, no? Molto inglese, proprio lui veniva da un'esperienza addirittura di brani in inglese.
You take myself eccolo control, là, per la mia generazione è indimenticabile.
Eccolo là, capito? E allora il timore era che l'italiano poi non suonasse come quest'inglese. Ci fu un grande lavoro che io mi feci, e non lo nascondo, però lo vorrei invitare anche i ragazzi, no? Che si apprestano a magari scrivere canzoni, hanno voglia di fare questa esperienza. Provate tutto, provate anche questo. Io all'epoca mi scrissi tutto l'inglese maccheronico, così come lo sentivo, nella cassettina, me lo scrissi tutto e ce l'avevo davanti. Avendolo davanti mi resi conto anche che certi suoni in certi momenti erano belli, ci stavano bene. Porto un esempio ora, esco un attimo da Cosa resterà, per dire che un altro brano, un brano difficile perché iniziava piano, lento, e poi però saliva e da un certo punto in alto, lassù, Raff gridava "Something in my mind". Madonna, dico, senti com'è bello questa roba lassù in cima, "Something in my mind". Ora, voglio dire, non è che c'è bisogno di scrivere esattamente quello che il cantante in inglese maccheronico ha fatto, però qui suonava così bene che io mi intestardì e dissi, ma troviamo qualcosa che si avvicini, perché il suono è così bello. Da lì venne "Santi nel via vai". L'idea di giocare con la lingua e di giocare col suono mi dette l'idea di questi barboni. I barboni erano i santi nel via vai.
C'è anche Raff in questa edizione del Festival di Sanremo, c'è anche Masini.
Come una favola. Anche lì devo ringraziarlo, perché in Come una favola, se ha notato, a un certo punto lui dice "perché siamo parte di un sogno, perché è tutto quello che c'è". E io ho fatto per lui "Sogni è tutto quello che c'è".
E quindi è una memoria interna, una citazione.
Una piccola citazione.
Lei diceva prima, Beppe Dati, che non c'è una ricetta. Io ho il sospetto che una piccola ricetta della nonna, diciamo un nucleo, parlo sempre di ricordi della mia generazione, zucchero, latte e fior di farina, non so se lei se la ricorda.
Sì, sì.
La ricetta della nonnina. Ecco, qui qualcosa di simile c'è, nel senso un po' di verbi al futuro, un po' di monosillabi a fine verso, per cui già, l'acqua, e poi quelli che io chiamerei gli imperativi imploranti. Qui ne usa tanti Britti, cioè sono imperativi che in realtà pregano qualcuno, diciamo un tu, di fare qualcosa. "Guardami, toccami, stringimi", comincia la canzone di Britti. È vero o no che ci sono dei, non dico dei trucchi del mestiere, ma delle tecniche da cui partire?
Io ho paura di no, sai. Guarda, veramente
è dall'esterno che ci sembra così.
Ma molto è casuale. Il problema della tronca e della scivola propone poi, capito, "aiutami", capito? L'utilizzo di queste parole, "prendimi", "lasciami", ma perché la musica è venuta in quel modo. Ora, se i cantautori come Francesco Guccini, che io adoro...
Lei con Guccini ha scritto?
Con Guccini ho avuto l'onore di scrivere diverse cose, tra cui Cirano, Don Chisciotte, Colombo e Quel giorno di aprile. Ovviamente Cirano non la puoi proporre a Masini, per dire, no? È chiaro che proporla a Guccini è stato vincente. Quando gliela feci sentire a Bologna, ricordo ancora, insieme al grande Renzo Fantini, si levò gli occhiali e mi disse: "Ma sai, avrei voluto scriverla io".
Venite pure avanti voi, con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, signori bellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghiglio e ignoranza dei primi della classe. Io sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli oppelli e l'arrivismo allavano da poco, e al fin della licenza io non perdono il tocco.
Scriveva De André, anzi diceva in un'intervista, bisognerebbe evitare quegli equivoci che in passato ci hanno portato a considerare buona una canzone impegnata e brutta, una stupenda filastrocca votata al disimpegno. Lui diceva: per troppo tempo sono stato vittima di questo pregiudizio pseudoculturale che mi impediva di comprendere come Scacchi e Tarocchi, da una parte, De Gregori e Papaveri e Papere siano due canzoni diversamente bellissime. Allora, vogliamo abbatterlo un po' a questo pregiudizio?
Questo
canzone
sì.
Alta, canzone colta, canzone bassa, canzone pop?
Mi pare di essere d'accordissimo. E credo che, voglio dire, in effetti ci sono delle canzoni che sono così semplici, no? Pensiamo, non lo so, ora mi viene in mente anche Paese mio che stai sulla collina.
Sì, Ricchi e poveri.
Sì, Nicola di Bari.
Sì. E,
cioè, tanti brani che sono stati veramente popolari, sono rimasti nel cuore delle persone. Sai, all'epoca le canzoni duravano anni, duravano veramente, perché si depositavano, contenevano all'interno un'idea, un'immagine, un piccolo, come dire, un piccolo quadretto di vita, un frammento, perché... Capito? Se le canzoni non cantano il pensiero, è un disastro.
In questa edizione di Sanremo ha trovato qualcuno di questi versi, di questi titoli, di questi quadri, di queste immagini?
Io sono una finestra.
Quello è un testo molto particolare. Vogliamo raccontare un po', ricordare chi l'ha scritto e chi lo interpreta?
È Mauro Coruzzi.
Platinette.
Almeno anche in questo caso vi è la voglia, il desiderio di dire qualcosa di autentico. Perché questo è il centro, capito?
E ci sono anche parole non proprio sanremesi, sfogliando le parole di questa età, corriva.
Corriva, sì, questo
divento
visto,
moralismo e fantasia lasciva, crisalide perenne costretta in mezzo al guado.
È un po' intellettuale questo, è un po' esasperato, però... Prendiamolo perché, ripeto, odora di verità, come anche Sola della Zirli.
Ecco, però... lì c'è un po' questa tecnica, non migliora neanche quando ci sei tu, non cerco di più, è meglio se tu...
Lo so, lì sono rovinati perché sono di fronte a queste tronche.
E non c'è niente da fare.
No, non è che non c'è niente da fare, bisogna buttare all'aria tutto allora.
Il problema poi è quello della rima, Beppe Dati. Scriveva un poeta secentesco: la prima dei tormenti è la corda e poi viene la rima. Non è male, penso che per un paroliere veramente sia un po' un tormento. A volte bisogna ingegnarsi, penso a rime come appunto Gorbaciov rondò. Come si fa a non fare sempre le stesse rime?
È dura, con le tronche è dura. È molto difficile, altrimenti ti tocca in questi casi i futuri che sono terribili.
Lei ha tenuto anche dei corsi, fare e disfare canzoni, dei corsi per autori di testi e per compositori. E a un certo punto diceva proprio, nel programma del corso, creazione di un proprio rimario.
Sì, perché bisogna lavorare e giocare con la lingua, cioè costruire il rimario, i rimari sono già fatti, giusto?
Sì.
Però un rimario personale ti fa capire intanto il tuo stile. Io per esempio mi sono messo da parte tutta una serie di parole scivole che so che si usano e che vengono usate in certi casi e possono servire. Me le metto da parte con tre sillabe, angelo per dire, no? Camera, no? Vivere. Questo ti aiuta perché on the road, mentre stai lavorando, ovviamente devi sapere prima che cosa vuoi e dove vai.
Lei diceva prima il mio stile, però quando si scrive per altri, e cito sempre dal programma del suo corso, l'autore è un sarto, bisogna imparare a cucire il vestito addosso al personaggio che deve cantare il brano. Ecco, lei ha scritto, l'abbiamo detto, per tanti personaggi diversi, tra l'altro uomini e donne, anche Laura Pausini. Com'è?
Mia Martini soprattutto.
Com'è allora ritagliare come un sarto un vestito fatto su misura?
Come si fa a dire? Ovviamente, lo devi fare, perché se no non calza. Quando il vestito è addosso alla persona giusta e la persona giusta indossa il vestito giusto, è sicuramente un successo.
Ma cosa ne pensa Beppe Dati dei titoli di questa edizione di Sanremo?
Vita d'inferno adesso è qui. Nostalgico presente, ma credo sia un attimo importante, straordinario. Siamo uguali. E anche se io non so cos'è l'amore, ritornerò da te e tu ritornerai sola a galleggiare libera. Io sono una finestra tra le stelle, il solo al mondo senza voce, un vento senza nome che ripete «Fatti avanti, amore, vita d'inferno». Adesso è qui. Scusa Elisa, se oggi ti parlo così, dei sogni infranti, ma c'è qualcosa da decidere. Oltre il giardino, il mondo esplode, tranne noi, che non sappiamo che giorno è, grande amore, nostalgico presente che sfiora l'anima come una favola. Io sono una finestra tra le stelle, il solo al mondo senza voce, un vento senza nome che ripete buona fortuna, amore.
Sono stata anch'io bambina di mio padre innamorata. Per lui sbaglio sempre solo, la sua figlia sgangherata. E ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. E invece gli uomini ti uccidono e con gli amici fanno a ridere di te.
I dubbi della nostra Accademia d'Arte Grammatica sono oggi quelli di Stefania, che insegna a Bolzano. A risponderle c'è Silverio Novelli, che da anni ormai collabora con il portale Lingua Italiana della Treccani e ha al suo attivo diversi libri proprio sulle parole e sulla lingua italiana. L'ultimo, pubblicato dalla Terza, è dedicato ai dubbi linguistici e si intitola «Si dice? Non si dice? Dipende».
Salve, sono Stefania Di Girolamo, insegnante di italiano della scuola secondaria di primo grado. Sono nata a Napoli, attualmente vivo a Bolzano dopo un periodo piuttosto lungo in Germania. E io ho un quesito: come mi dovrei regolare quando trovo nei testi scritti dagli alunni parole come messaggiare, postare, chattare? Addirittura nel tema di un alunno mi è capitato di leggere ascare, la cassa, inteso come porre domande nel social network ask. Devo considerarli errori? Io tenderei ad accettarli, però messi tra virgolette per evidenziare il fatto che si tratta di vocaboli non appartenenti a tutti gli effetti della lingua italiana, ma che ormai vengono usati e accettati. Qualche collega ritiene che anche le virgolette siano superflue, volevo un parere da un esperto su questo tema.
Cara Stefania, questo quesito è molto molto interessante, è un quesito dei tempi moderni dell'italiano che va in rete. Messaggiare, postare e chattare sono in effetti neologismi molto diffusi e sono registrati in tutti i dizionari e sono anche presenti nella prosa giornalistica e nei saggi. In particolare messaggiare mi sembra normalissimo, è così, via, uno l'abbiamo fatto. I due verbi postare e chattare, ricavati da parole inglesi, secondo me non sono così alieni, specialmente postare, perché la nostra lingua, diciamo che li ha adattati per bene alle sue strutture. Si tratta di sabbia di Coney Island in formine della Guzzini, va? È più made in Italy che I love New York. Tutti e tre i verbi poi sono costruiti a partire da un sostantivo, messaggio, post, chat, con l'aggiunta della desinenza dell'infinito dei verbi della prima coniugazione, proprio come i notissimi, calmare, sciare, viaggiare e via. Poiché nessuno è perfetto, però va detta una cosa, che nel verbo chattare quel gruppo grafico CH non è che ci piaccia tanto, perché si porta dietro la grafia non adattata di chat, CHAT, che veramente ha poco a che fare con la nostra lingua. Noi infatti non prevediamo nella grafia l'uso di CH davanti ad A. Le parole che si scrivono in questo modo, non c'è niente da fare, sono straniere. E CHA si pronuncia ogni volta in modo diverso. Le lingue si comportano in modo differente. Per esempio in inglese, per dire una parola, charter, invece in francese chassis, in persiano è chador e nello spagnolo cha-cha-cha. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare che amen, vuol dire che cha-cha-cha-chatteremo e chiacchiereremo e balleremo un po'. Per quanto riguarda poi il significato, ogni verbo porta delle novità utili che sono legate alle novità delle azioni che designano, per cui vengono concentrati in una sola parola e secondo me c'è anche una certa economia, no? Come ci deve essere normalmente. Per quanto riguarda ascare, dal punto di vista del significato ci si può chiedere prima di tutto se ci sia davvero bisogno di questa parolina nuova. Secondo me male non ne fa, perché ascare non è un doppione di domandare. Infatti significa domandare, ma in un senso specifico, all'interno dei social network, e quindi ha un suo perché. Ora passiamo alla forma. Il verbo è formato pari pari, secondo lo stesso procedimento dei tre gemellini di cui abbiamo appena parlato. Forse può disturbare un po' con quel K, no? Che è così raro nella nostra lingua, ma insomma, secondo me ci si può passare sopra. Parlando ovviamente non si vede il K o la K, se preferite. E scrivendo magari, ecco, dobbiamo tenere conto dei contesti in cui lo usiamo. Significherà pur qualcosa che ascare non sia registrato nei dizionari, no? Quindi scrivendo di faccende che riguardano la rete, i social network, con persone che frequentano questi ambienti, i nostri pari, diciamo, lo userei tranquillamente. Ecco, invece, a uno studente alle prese con un elaborato scritto, direi di seguire il consiglio di chi ci ha posto proprio il quesito, la gentile Stefania, insegnante. Caro ragazzo, questo ascare mettilo tra virgolette. Oppure, forse meglio ancora, glossalo, cioè spiegalo a chiare lettere e scrivi ascare, ossia porre domande all'interno di un social network.
Fissati con Sanremo.
Perché Patagegno.
Eccoci qua, la riviera dei tardi. Festival di San Patagegno.
Scusi Nico, che festival di San Patagegno?
È il nostro festival nazionale della canzone.
Ma cosa sta dicendo?
Noi volevamo parlare di calcio.
Ma che calcio? Qui c'è in ballo la prima delle più grandi canzoni esagerate.
Ma cos'è, la serata finale?
Oggi, nella rubrica Dice il saggio, ospitiamo per la prima volta non un saggio pubblicato, non un libro, non un dizionario, ma una tesi di laurea. Riccardo Sarà, l'autore di questa tesi, vive e lavora a Torino e attualmente sta lavorando a un documentario sulla scena rock torinese degli anni Ottanta. Si è laureato all'Università di Torino, relatrice la professoressa Marinella Pregliasco, in letteratura, filologia e linguistica italiana. Il titolo della tesi, e per questo Riccardo Sarà ce ne parla oggi nella puntata dedicata alle canzoni, è Questa mia strana poesia, l'italiano della nuova musica indipendente.
L'intento del mio lavoro era quello di parlare dei testi della nuova scena indipendente italiana. Quindi mi trovo, diciamo, davanti a un insieme di gruppi potenzialmente enorme. Ho dovuto per forza limitare, diciamo, la scelta a un corpus più ristretto e ho preferito parlare dei gruppi più recenti, quindi ho scelto dei CD d'esordio usciti dopo il 2005. Non li ho scelti in base alla qualità, che sarebbe stato chiaramente troppo soggettivo, ma ho scelto, diciamo, dei gruppi che avessero lasciato un segno negli ultimi anni, basandomi anche sui pochi saggi che sono stati scritti su questi gruppi e sulle riviste musicali. L'elenco comprende Dente, Brunori, Il Teatro degli Orrori, Lo Stato Sociale, Le Luci della Centrale Elettrica, I Ministri, I Cani e gli Zen Circus. Devo dire che si è rivelata tutto sommato una buona scelta, perché anche se è passato un po' di tempo da quando avevo iniziato questo lavoro, rimangono fra i nomi di punta, diciamo, della scena indipendente. I gruppi che ho scelto sono alcuni molto diversi tra loro. sono accomunati dallo stesso spirito nel realizzare i propri lavori, e quindi diciamo in indipendenza appunto dalle etichette discografiche principali e dal voler essere un po' un'alternativa al pop più commerciale. Essendo diversi tra loro è anche difficile dire di preciso se c'è o meno una rottura con le generazioni precedenti. Nel modo di scrivere devo dire che c'è una rottura meno netta con il passato. Vengono usate più caratteristiche delle generazioni passate, magari unite in modo più originale. L'unico caso che mi viene da dire che è proprio di rottura è quello delle luci della centrale elettrica, i cui testi sono caratterizzati da una oscurità abbastanza impenetrabile, diciamo, nel senso che vengono spesso fatte degli accostamenti fra parole volutamente molto sorprendenti, un modo di scrivere che è stato da un lato criticato e anche un po' preso in giro, ma al contempo molto imitato e che sicuramente ha segnato questi ultimi anni. Un elemento sicuramente in comune è quello della passione per la lingua, cosa che appunto è molto diversa dai brani che si sentono abitualmente in radio del pop più commerciale. Le figure di suono sono importantissime, ad esempio in alcuni casi, come ad esempio quello delle luci della centrale elettrica, sono a volte l'unico legame vero fra le varie parti del testo. Molto importanti anche i giochi di parole, c'è proprio una passione nel deformare citazioni famose oppure modi di dire, si vede già fin dai titoli, ad esempio in Dente c'è Non c'è due senza te, nello Stato sociale una canzone Amore ai tempi dell'Ikea, c'è la volontà di giocare spesso con le polisemie, i vari significati delle parole, quindi nelle luci della centrale elettrica mi vengono in mente dei versi invidiare le ciminiere perché hanno sempre da fumare, oppure facevi risorgere i binari morti. Ancora più particolare è il caso di Dente, che ha una vera e propria passione per l'enigmistica e si diverte spesso a lasciare dei messaggi nascosti all'interno delle canzoni. In una canzone più recente, che si chiama volutamente La settimana enigmatica, ogni verso addirittura è una definizione da cruciverba, in cui poi i risultati di queste definizioni compongono poi dei veri e propri versi non scritti. Fin dagli anni 60 la canzone italiana ha cercato di rinnovare la lingua, di rinnovare la lingua che veniva usata, di usare una lingua più autentica. Ad esempio facendo entrare parole della quotidianità, dell'attualità e anche del gergo giovanile. Nei testi che ho analizzato il gergo giovanile in modo forse un po' sorprendente è molto poco presente. Sono invece presenti comunque delle parole simbolo delle nuove generazioni, quindi ad esempio citando oggetti oppure capi d'abbigliamento, mode, marche, gruppi musicali, registi o siti, social network, ma soprattutto gli oggetti colpiscono. Sono canzoni in cui vengono citate molto spesso oggetti che hanno il potere di creare un immaginario con una sola parola, quindi che i giovani riconoscono e si compiacciono di riconoscere. Sono meno presenti probabilmente le parole diciamo dell'attualità, nel senso le parole da telegiornale. Alcune parole sicuramente rimandano anche in questo caso alla crisi economica, mi viene in mente ad esempio Brunori che cita l'Euribor, oppure in un paio di canzoni si fa riferimento al mutuo da pagare, anche questo tristemente ormai conosciuto dalle nuove generazioni.
Lo sapevate che volare, nelle sue prime stesure, non era all'infinito? Sapevatelo!
Di Nel blu dipinto di blu sono rimaste conservate diverse versioni precedenti a quella definitiva. Migliacci ha raccontato che la prima da lui sottoposta a Modugno recitava così: «Di blu m'ero dipinto per intonarmi al cielo, lassù nel firmamento volavo verso il sole». e volavo felice più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Volavo nel blu, dipinto di blu. In uno dei manoscritti conservati nell'archivio di Casa Modugno si trova un'altra versione, intitolata Sogno in blu. Ieri ho sognato il più bello dei sogni perché mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi, come un foglio di carta dal vento rapito, incominciavo a volare nel cielo infinito. Volavo, oh oh, cantavo, oh 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 oh, di blu m'ero dipinto e me ne andavo in cielo. Quale che sia la sequenza degli abbozzi, tutte le fonti concordano su un fatto. Nelle versioni precedenti, i verbi del ritornello erano all'imperfetto, come quelli delle strofe. Poi Modugno propose quegli infiniti, divenuti ormai proverbiali. E Migliacci, che amava i futuristi, accettò.
Questa volta in primo piano Domenico Modugno. Gridando piove ha trionfato al 9° Festival di Sanremo. Lo assediano i suoi patiti e gli urlano la loro gioia per questo suo secondo successo consecutivo al più importante torneo italiano delle canzoni. Domenico Modugno è felice e lo dimostra alla sua maniera, aggressiva e spettacolare. Egli ha il raro dono istintivo di piacere. È piaciuto anche agli americani che l'hanno subissato di acclamazioni e di premi. Ha avuto il coraggio di portare il subbuglio nel sonnacchioso fortilizio della canzone italiana. Ora ne raccoglie i frutti. Per Modugno piove, una pioggia di applausi e di milioni.
Perché che ancora notte già prepari il tuo caffè. Ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te. Che poi entri in chiesa e preghi il piano.
L'avrete riconosciuta tutti, immagino, anche per te, in una versione molto particolare, e serve a introdurre l'ospite davvero straordinario dello Scuola Pop di oggi, Mogol. Impossibile ripercorrere, ricordare anche solo per piccoli cenni la sua carriera, ci vorrebbero davvero ore di trasmissione. Diciamo solo allora che Mogol, da oltre mezzo secolo, incarna la figura dell'autore per eccellenza della canzone italiana. E allora Mogol, partiamo proprio da questo progetto intitolato Le canzoni di Mogol e Battisti, un album in vendita da qualche mese in cui lei ha coinvolto gli insegnanti, anche gli studenti del CET, quella scuola in cui dal 92 si formano nuove generazioni di autori e di interpreti della canzone italiana. Allora Mogol, come è nata questa idea e insieme a chi l'ha realizzata?
Allora, l'idea è nata qualche anno fa, idea che ho avvicinato con un certo timore, anche se mi piaceva, perché Lucio era un rocker, era appassionato di rock e conosceva tutti i gruppi rock del mondo. Per cui, dopo 35-40 anni dall'incisione, penso che avrebbe fatto lui questa operazione. E non avendolo, abbiamo cercato quelli che noi, secondo noi sono i migliori artisti che potevamo reperire. Ed è uscito questo disco che ha avuto subito una reazione molto positiva nelle vendite. Siamo alla terza, alla quarta ristampa, quindi abbiamo avuto un successo immediato dalla gente. E poi venerdì scorso, il 13 febbraio alle 4, c'è stata una conferenza stampa con la consegna al Casinò di Sanremo del premio di queste 400 radio che hanno votato il disco Battisti Mogol in versione rock in New Era, miglior album dell'anno.
Siamo partiti, Mogol, da Anche per te, suonata dal vivo qui negli studi di Via Asiago, da una rappresentanza dei New Era, dalla voce di Lorenzo Campani, la chitarra di Massimo Satta e il pianoforte di Stefano Pettirossi. Allora ascoltiamola invece nella sua versione completa, nella sua versione in studio, riarrangiata in chiave rock proprio dai New Era.
Time.
una canzone di qualche anno fa, Amarsi cantando, Daniele Silvestri cantava per l'appunto queste frasi: amarsi è facile, basta conoscere a memoria tutta quanta l'opera completa di Mogol. E allora come ci si sente, Mogol, a rappresentare una parte così importante della canzone italiana?
Ma ci si sente bene, perché la cosa che mi fa più piacere è l'affetto della gente, la considerazione. Cioè, la gente mi ferma per strada, mi abbraccia, mi stringe la mano, vuole fare la fotografia. Cioè, è tutte manifestazioni di affetto. E tutti mi dicono: una parte della mia vita l'ho trascorsa insieme a lei, ascoltando le canzoni che poi sono diventate parte della mia vita. Quindi ovviamente io lo considero un regalo del Signore, questo, un regalo, un grande regalo, perché vale più dei soldi, vale più di ogni cosa.
Le canzoni di Mogol e Battisti, il titolo di questo progetto, di questo album appena uscito. E certo, Mogol e il sodalizio con Lucio Battisti è stato un'esperienza straordinaria, però al momento in cui vi incontraste, al momento in cui Battisti le fu presentato, lei era già un autore affermato di testi. Tra l'altro aveva fatto molta esperienza negli anni precedenti con le versioni italiane di canzoni straniere, andavano molto di moda all'epoca. Penso a pezzi come Che colpa abbiamo noi, dei Rocks, era il 1966. In quel caso si tratta proprio di una pura traduzione di suoni, visto che l'originale era Cheryl's Going Home di Bob Lind. Mogol, ma funzionava sempre così all'epoca? Le traduzioni, le versioni italiane si facevano tutte così?
No, dipendeva. Se il testo era interessante, secondo me poteva essere anche aderente, come per esempio con Dylan, molte volte sono stato aderente al testo proprio. Ma c'erano dei casi, per esempio come Senza luce, che è una versione mia, ma la versione è un testo originale, perché in realtà è Whiter Shade of Pale, che non c'entrava assolutamente niente con tutta la storia di Senza luce, ma io, non capendo bene cosa volevano dire, ho fatto un mio testo, che poi tutti in Italia la conoscono con il testo originale che ho scritto. Sì, ho lavorato tanto, però devo dire la verità che il successo è venuto prima, perché io ho vinto Sanremo con la mia terza canzone che ho scritto in italiano, con Al di là, che poi è diventato un successo internazionale. Hanno fatto un film, La Warner Bros, che si chiamava Lovers Must Learn, Gli amanti devono imparare, con Rosano Brassi. Hanno fatto il film per lanciare la canzone. Hanno fatto solo il film per lanciare la canzone, perché l'ha preteso l'editore, che era una persona molto importante, e visto che aveva avuto successo in tanti paesi, ha detto: adesso vi faccio vedere io. Ha fatto infatti 26 nazioni al primo posto, al di là.
Provando a entrare nella vostra officina, Mogol, nella straordinaria officina di Mogol e Battisti, come funzionava il lavoro di scrittura di testi? Intendo, nella collaborazione con Battisti, c'era anche un suo intervento nei testi o qualche opinione di Mogol sulla musica? C'era un'interazione da questo punto di vista?
No, io non facevo interventi musicali, non facevo interventi di assolutamente neanche una parola, ma proprio qualche volta che mi sfuggiva un aggettivo, cercavo di farmi aiutare, lui diceva una parolaccia, proprio per riportarmi al mio dovere. Come veniva, veniva così. Lui si presentava da me una volta all'anno, alla mattina, perché io ho l'energia, ce l'ho la mattina, e quindi arrivava e mi suonava la prima canzone che aveva scritto e io scrivevo il testo. Il giorno dopo la seconda, la terza, la quarta, e alla fine della settimana era finito l'album. Dopo lui andava in sala incisione, tornava, mi faceva sentire il suo lavoro, io l'approvavo perché era sempre fatto molto bene, e così siamo andati avanti così. Siamo una volta all'anno, ci trovavamo per fare questo disco in una settimana. Lui chiaramente però ci metteva molto più tempo, perché faceva tutte le musiche, era un lavoro molto più complesso. Io invece ho sempre scritto intorno all'ora, un'ora, quindi diciamo se arrivava alle 9, alle 10 bevevamo un caffè e lui la cantava. Il giorno dopo lui la sapeva a memoria, la sapeva tutta a memoria, non portava nessun foglietto.
Visto che stiamo per ascoltarla nella versione acustica qui dal vivo a Via Asiago dei New Era, lei ha un ricordo particolare legato a emozioni?
Sì, il ricordo di emozioni è un ricordo molto molto particolare, perché io l'ho scritto su una 500 con due bambini dietro, quando non c'era l'autostrada dei fiori, e avevo scritto la prima parte, l'avevo scritta in Brianza, poi dovevamo andare a Ovada, quindi io guidavo, avevo i bambini dietro, mia moglie, e non avevo la penna, e mi ricordavo la musica e ho scritto il testo a memoria. È stato uno sforzo veramente più grande della mia vita, perché dovevo ricordarmi la musica, scrivere, trovare le parole, poi ripeterle per fissarle nella memoria, fino a che avevo scritto la seconda riga, poi ripetevo la prima, la seconda e così via. Quando sono arrivato a Silvano d'Orba, che era la nostra meta, vicino a Ovada, sono sceso, sono corso nella camera dei bambini, mi sono buttato sul letto e l'ho scritto di getto, perché lo sapevo tutta a memoria. Così è nata.
Seguir con gli occhi un erone sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere, e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore, e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni.
Poi ovviamente la canzone continua. A un certo punto si sente uscire dalla brughiera di mattina, dove non si vede ad un passo, per ritrovare se stesso. Ecco, Mogol, non ci facciamo più caso ormai, perché molti suoi versi fanno parte davvero della memoria collettiva di quasi tutti gli italiani, ma anche nei brani più classici di Mogol e Battisti, quelli che abbiamo tutti magari cantato in gita scolastica con la chitarra, abbondano vocaboli tutt'altro che ovvi. Non c'è solo la brughiera di emozioni, ci sono ad esempio anche le gote e non guance della canzone del sole, o arde al posto di brucia nella luce dell'est, o, direi il caso più clamoroso, l'aggettivo uggioso di una giornata uggiosa, un aggettivo caro a Carducci, a De Amicis, con sfumature diverse anche a Manzoni e a D'Annunzio, ma insomma senza fare tutto il curriculum di quell'aggettivo che proprio grazie a voi è tornato in uso nella lingua italiana, la domanda è: come mai queste scelte ricercate in canzoni dal grandissimo successo popolare?
Ma non solo ricercate, perché fanno parte del mio vocabolario, perché per esempio a casa mia, che non era, diciamo, non era una mia, era una famiglia proletaria, mio papà ha studiato il conservatorio pianoforte, mia mamma era casalinga, però la parola uggiosa è a noi le gote, le guance, era la stessa cosa, se voglio dire, erano tutte parole in uso nella mia famiglia, per cui Non volevo essere ricercato, volevo semplicemente parlare il mio linguaggio quotidiano. Per esempio ci sono stati degli ostacoli da parte degli editori, per esempio sulla parola uggioso, perché non facciamo una giornata grigia, ma io mi sono battuto per tenere così, e penso di aver fatto bene, perché adesso sono in molti a dire una giornata uggiosa.
Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, del sole che trafigge i solai, che ne sai?
Conosci me?
Che sono molto bello.
Conosci Dio? Il cielo tuo è il cielo mio. Belle, perché tu ti assesti in un'aria veramente di fraternità, di idilliaca, improvvisamente
Che ne sai tu di un campo di grano? Oh, amato! Oh, maleducato, ma che è una domanda che gli fa? A uno tranquillo che lì a sentire la canzone la fidanzata, che ne sai tu di un campo di grano?
Che ne sai tu di un campo di grano? Poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai?
Lei Mogol è stato nel tempo un grande innovatore dei testi della canzone italiana, già dai primissimi anni 70, ad esempio, in Comunque Bella, lei è tra i primi a rinnovare un uso primo novecentesco, l'uso della canzone dialogo, che poi invece diventerà tipica di tanti cantautori, di un certo Venditti, di un certo Dalla. Da dove veniva quell'ispirazione, Mogol?
Io ho sempre scritto un po' in modo cinematografico, ossia io... Nello scrivere cerco di creare le scene, no? E secondo me è molto importante, perché il testo è una piccola storia e che va ambientata, è breve, però deve avere colori, deve avere sfondi, bisogna riprodurre un piccolo film, ecco, questo. E quindi questa poi la tecnica si è un po' affinata col tempo, perché gli automatismi sono quelli che poi soccorrono, no? Gli automatismi si fa fatica ad averli, no? È come un bagaglio, un patrimonio. E poi quando uno ha un'idea, però questi automatismi si danno la magia. Io parlo linguaggio quotidiano. Secondo me è quello diretto, quello che arriva.
Questa puntata della Lingua Batta è dedicata alle canzoni di Sanremo, visto che ieri sera c'è stata la finale di questa edizione del festival. Lei, Mogol, ha scritto negli anni quasi 50 testi per canzoni che hanno partecipato al festival. Erano canzoni che lei scriveva in un modo diverso dalle altre?
Io non ho mai scritto per un cantante o per un evento. Io ho sempre scritto con il suggerimento della musica. Ossia, per me l'incentivo è la musica. Qualcosa dice, cosa mi dice la musica? Perché io proprio la melodia, le frasi, se vanno in crescendo, se vanno in diminuendo, io mi attengo molto alla struttura musicale. Per cui poi sono molto spesso autobiografico. Ossia, non faccio la fiction, preferisco pescare nel lago della vita.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare.
Quando ero ragazzino io, i miei tormentoni erano diversi, c'erano i lenti che diventavano tormentoni, c'era il jukebox, uno andava lì, digitavi C4, ti amo, mazza, ti amo di Umberto Tozzi, quante volte nell'estate mi ricordo proprio, e chiedo perdono, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci. Avete visto questo testo molto bello? Se viene testa lasciamoci, questa coppia, che vuol dire se viene testa? Prima ti amo in aria, di lato, dove vuoi tu, ti adoro, poi ma ce l'hai una moneta? Sì, grazie, fammi vedere un po', ziumo, pum, testa, ah, fammi quello patino, vai, ma...
Insegnare il piacere della letteratura, fare ammutolire gli studenti di fronte a un ossimoro, sbalordirli davanti a gomitoli di metafore, fulminarli con la bellezza di una sinestesia o di un endecasillabo ben temperato, e tutto questo grazie alle canzoni. E tutto questo in un libro che si intitola Cantami o DJ, lezioni parecchio alternative di italiano. L'autore è Matteo De Benedittis, che insegna italiano nelle scuole superiori e da anni si impegna in questo innovativo metodo di insegnamento. E allora, libro aperto e cuffie in testa, perché proprio Matteo De Benedittis è stato raggiunto telefonicamente dalla nostra Cristina Faloci.
Ogni parola ha un accento, che è una cosa vedo anche i miei studenti fanno fatica a ricordare e a riconoscere, tra leggere e leggere, le lettere sono le stesse, ma cambiando l'accento cambia completamente il significato della parola. E questo tutti i poeti che abbiano scritto poesia lo sanno, anche tutti i musicisti e tutti i cantanti. Per costruire i versi, no, bisogna stare molto attenti alla dove cade l'accento dell'ultima parola. Perché infatti un endecasillabo non è detto che abbia 11 sillabe, ma a seconda di dove cade l'accento finale ne può avere 10 o ne può avere 12. E ad esempio un cantante che ha una metrica di solito abbastanza precisa nelle sue canzoni è Tiziano Ferro. Oppure, volendo parlare di un'altra band che è molto precisa di solito nella costruzione dei testi, possiamo parlare di Elio e le Storie Tese, che hanno anche partecipato sia recentemente che nel 1996 a Sanremo, ed è proprio la terra dei cachi ad avere una metrica molto precisa. Italia sì, Italia no, Italia boom, infatti sono tutti quinari tronchi, cioè sono versi che hanno l'ultimo accento sulla quarta sillaba. La strage impunita invece è un scenario piano, puoi dir di sì, puoi dir di no, sono di nuovo dei quinari, ma questa è la vita, è di nuovo un scenario piano, quindi possiamo vedere come la struttura metrica è regolare e poi conclude con degli ottonari, tronchi, cioè con l'accento sull'ultima sillaba, oppure piani con l'accento sulla penultima sillaba. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, infatti sono ottonari tronchi, c'è un comando che ci aspetta, un ottonario piano, per assassinarci un po', invece sempre un ottonario tronco.
Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam, 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 pam. Ma se c'è la partita.
Passando alle figure retoriche, che lei definisce parole magiche perché cercano di dire quello che in effetti sembra impossibile dire, le chiederei qualche esempio più o meno riuscito per ogni tipo che lei illustra appunto nel libro. E poi vorrei sapere se anche una brutta canzone può essere utile per insegnare qualcosa.
Allora, intanto bisognerebbe capire quali sono le brutte canzoni. Soffermandoci sull'aspetto del testo, lasciando perdere l'aspetto musicale, potremmo dire che le canzoni brutte sono quelle banali, ma quelle che non dicono niente di nuovo, ad esempio le solite canzonette d'amore, quelle che durano magari un'estate e poi ci si dimentica. Eppure anche le canzoni banali sono piene di figure retoriche, di poesia, poesia di bassa qualità se vogliamo, ma pur sempre poesia. Faccio questo esempio, no? Tutti sappiamo correre, ma solo alcuni vincono le Olimpiadi, no? E tutti sappiamo cucinare un piatto di pasta, ma solo qualcuno diventa un grande chef. Ecco, per la poesia è uguale, tutti usiamo la poesia, ma solo alcuni riescono ad usarla in un modo eterno o interessante o creando delle immagini mentali e poetiche che resistono a lungo nel tempo. Ad esempio in un brano, in un verso come quello di Valerio Scanu che dice in tutti i luoghi e in tutti i laghi, questo verso forse non è il migliore verso della poesia italiana, ma c'è sempre poesia. Luoghi e laghi, ad esempio, è una paronomasia, è un gioco di parole, il significante è simile ma il significato invece è diverso. C'è un'anafora, in tutti i due versi iniziano appunto con le stesse parole. Vi è un parallelismo, no? In tutti i luoghi e poi in tutti i laghi, quindi dal generale al particolare. Quindi potremmo dire che è un brutto verso, ma la poesia c'è, magari poca, magari non originalissima, ma sempre poesia. Del resto Jacques Prévert diceva che si fa più poesia in una mattina al mercato che non in tutta la letteratura francese, ma perché ogni volta che dobbiamo parlare delle nostre emozioni dobbiamo usare le figure retoriche.
È piccolo come uno spillo impercettibile, come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma ormai siamo irraggiungibili.
Trovo molto interessante l'allitterazione, cioè la ripetizione di certe lettere all'interno di alcuni versi. vorrei fare un excursus nel mondo dei telefilm e dei fumetti perché lo trovo particolarmente significativo. Breaking Bad, Mickey Mouse, Peter Parker, Donald Duck, Dylan Dog, Nathan Never sono tutti nomi che sono stati scelti dalla letteratura di intrattenimento, dei fumetti o dei telefilm proprio per rendere più memorabili i nomi.
Conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto. Conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto.
Conto quanto punta quinte e in quanto punta quinte canto.
Canto.
Conto quanto
punta quinte
e in quanto punta quinte canto.
Per concludere, le figure retoriche di significato sono ovviamente usatissime, la più famosa e la più bella è la similitudine, che diventa anche una metafora, cioè si prendono due elementi che apparentemente non hanno nulla in comune e si dice che invece hanno qualcosa in comune. Un esempio molto bello è tratto da una canzone di Vinicio Capossela, ad esempio, che si intitola Il paradiso dei calzini, e uno dice: ma com'è possibile che in paradiso ci vadano i calzini? Ecco, sta parlando in realtà della solitudine. Ecco, quindi i calzini che si sono persi hanno in comune con le persone sole il fatto di mancare di un compagno, ed è che in paradiso invece possono poi trovarlo.
Lei scrive che la rima è un sacramento, unisce per l'eternità una coppia di parole. E allora chi sono, secondo lei, in Italia gli amministratori, per così dire, più titolati?
Ma credo che negli ultimi anni si debba fare molta attenzione, senza sottovalutare, la letteratura dell'hip hop. Io credo che i rapper siano, per il solo fatto di usare tante parole nei loro testi, grandissimi utilizzatori di figure retoriche in generale e della rima in particolare. Ci sono alcuni rapper che conosciamo tutti che secondo me davvero hanno delle idee geniali nella costruzione delle rime. Fabri Fibra, ad esempio, gioca coi topoi dell'hip hop invertendoli e parodizzandoli.
Bugiardo. Bugiardo. Con questa faccia da bugiardo. Era tutto uno scherzo, sono un bugiardo. La tua ragazza ha capito, sono un bugiardo. Per com'è parlo, per commentarlo. Ho uno stile di vita anti-Monte Carlo. Capitan Arlo del rap in ballo. Mi vesto giallo come il cattarro. Oh no, adesso ti lamenti per il testo. Poi per la base perché sembra un poliziesco. Io sono zero se mi paragoni al resto. Vorrei tuo conto in banca, dice Francesco.
Questi versi, appunto, del noto Fabri Fibra capovolgono l'autocelebrazione tipica del rapper dicendo di essere un bugiardo, mentre la credibilità è una delle caratteristiche che il rapper deve avere. Fibra dice esattamente il contrario, cioè di essere bugiardo, e quindi uno non sa se credergli. Concludo dicendo che sempre nel mondo del rap e dell'hip hop, oltre alle rime spesso si usano anche delle assonanze, cioè si tengono le stesse vocali ma cambiando le consonanti. Ecco, questo è tipico appunto perché c'è bisogno di abbondanza di rime. O un'altra cosa interessante sono le parole sdrucciole, cioè che hanno l'accento sulla terz'ultima sillaba, che non fanno rima ma sembra che facciano rima. Un grande classico dell'hip hop di Frankie Hi Energy, che proprio all'inizio della sua nota canzone Quelli che ben pensano fa una serie di non rime, perché in realtà non sono parole che fanno rima, ma essendo parole sdrucciole sembra che lo facciano.
Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili.
Calcolo, utile, possibile, massima e vincere sono tutte parole sdrucciole che non fanno rima, ma sembra che la facciano.
Matteo De Benedittis, per concludere, abbiamo capito che lei è un ottimo insegnante, abbiamo molta invidia per i suoi studenti, ma loro come reagiscono di fronte a questo tipo di impostazione, di questo modo di raccontare anche la lingua italiana?
Ma io credo che i ragazzi apprezzino tutte le volte che una lezione fatta a scuola incontra la loro realtà, e in questo caso racconta la realtà di quello che ascoltano, di quello che sentono. Quindi se l'insegnante di italiano riesce a dargli delle chiavi di interpretazione dei testi che ascoltano normalmente, vedo che di solito c'è un buon interesse, insomma, riescono, spero almeno, a interpretare quello che vivono tutti i giorni attraverso le chiavi di lettura scolastiche con maggiore profondità, direi.
Ma riescono poi ad applicare queste analisi anche a testi letterari, magari argomenti che sono in programma?
Sì, certamente. Io di solito questo gioco con le canzoni lo faccio al biennio, in prima e in seconda superiore, in modo da allenarsi con qualcosa che conoscono bene come le canzoni, per poi passare al triennio ad applicarle a Dante, Leopardi, Montale e tutti gli altri grandi poeti della nostra letteratura.
Il paese è a rischio, Fazio
Fabio.
Ma che
sta facendo?
Questo è il look di Sanremo.
Che Sanremo?
Mi hanno rifiutato la canzone, sti bastardi.
Cioè, non so nulla. Cioè, lei voleva cantare a Sanremo?
Non so nulla. Che avevo figlio babbo di Mogol. Non so nulla. Avevo Fabio De Gregori.
Mi dispiace. Ma mi
devo sottotitolare.
No. Non
sapevo. Il paese è a rischio.
No, scusi, ma non sapevo. Cioè, lei...
Come si dice, canta che ti passa, e oggi davvero ve ne abbiamo cantate di tutti i colori, e così è passata anche per questa settimana quell'oretta che ci piace tanto trascorrere insieme a voi. Dico ci piace perché qui con me, che sono sempre Giuseppe Antonelli, ci sono, e per mia fortuna, la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia, e anche i tecnici Gaetano Chiarella, Luca De Ioris, Maria Rita Franceschini e Alfredo Morana. Non mi resta a questo punto che salutarvi e ringraziarvi anche a nome di tutti loro. Se vi va di riascoltare questa o qualunque altra puntata della nostra trasmissione, potete farlo in qualunque momento e potete farlo scaricandola dal sito di Radio 3. Se volete scriverci invece, potete farlo al nostro indirizzo, lalinguabatte@rai.it, o nel nostro gruppo Facebook, lalinguabatte-radio3. Se volete tornarci a trovare, allora l'appuntamento resta sempre lo stesso. Domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3.
Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 non sarà.